Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, a tutti voi un cordiale ben trovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento consueto è quello con l'attività di Benedetto XVI. Buona ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati. Eccoci al nostro consueto appuntamento con l'attività settimanale di Benedetto XVI, che è tornato a tenere udienza generale in Vaticano, nell'aula Paolo VI, per precisione questa mattina. Ma diversi sono gli appuntamenti della settimana. Uno fra tutti, il più consueto e il più significativo, quello con l'Angelus Domenicale. Iniziamo allora, come sempre, ascoltando la catechesi dell'udienza generale di questa mattina. Il Papa riprende la scuola di preghiera e si dedica essenzialmente al libro dell'Apocalisse, l'ultimo del Nuovo Testamento, e alla preghiera in assemblea. Ascoltiamo il Papa.
Oggi, dopo l'interruzione delle vacanze, riprendiamo le udienze in Vaticano e vorrei continuare con quella scuola della preghiera che sto vivendo insieme in queste catechesi del mercoledì. Oggi vorrei parlare della preghiera nel libro dell'Apocalisse, che come sapete è l'ultimo libro del Nuovo Testamento, un libro difficile, ma che contiene una grande ricchezza. Essa ci mette in contatto con la preghiera viva e palpitante dell'Assemblea Cristiana radunata nel giorno del Signore. E questa è infatti la traccia di fondo in cui si muove il testo. Un lettore presenta all'assemblea un messaggio affidato dal Signore all'Evangelista Giovanni. Il lettore e l'assemblea costituiscono, per così dire, i due protagonisti dello sviluppo del libro. Ad essi, fin dall'inizio, viene indirizzato un augurio festoso. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Dal dialogo costante tra loro scaturisce una sinfonia di preghiera che si sviluppa con grande varietà di forme fino alla conclusione. Ascoltando il lettore che presenta il messaggio, ascoltando e osservando l'assemblea che reagisce, la loro preghiera tende a diventare nostra. La prima parte dell'Apocalisse presenta, nell'atteggiamento dell'assemblea che prega, tre fasi successive. La prima è costituita da un dialogo che, unico caso nel Nuovo Testamento, si svolge tra l'assemblea appena radunata e il lettore, il quale le rivolge un augurio benedicente: grazie a voi e pace. Il lettore prosegue sottolineando la provenienza di questo augurio. Esso deriva dalla Trinità, dal Padre, dallo Spirito Santo, da Gesù Cristo, coinvolti insieme nel portare avanti il progetto creativo e salvifico per l'umanità. L'assemblea ascolta e quando sente nominare Gesù Cristo ha come un sussulto di gioia e risponde con entusiasmo, elevando la seguente preghiera di lode. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. L'assemblea, avvolta dall'amore di Cristo, si sente liberata dai legami del peccato e si proclama regno di Gesù Cristo, che appartiene totalmente a Lui. Riconosce la grande missione che con il battesimo le è stata affidata di portare nel mondo la presenza di Dio. E conclude questa sua celebrazione di lode guardando di nuovo direttamente a Gesù e con entusiasmo crescente ne riconosce la gloria e la potenza per salvare l'umanità. L'amen finale conclude l'inno di lode a Cristo. Già questi primi quattro versetti contengono una grande ricchezza di indicazioni per noi. Ci dicono che la nostra preghiera deve essere anzitutto ascolto di Dio che ci parla. Sommersi da tante parole siamo poco abituati ad ascoltare, soprattutto a metterci nella disposizione interiore ed esteriore del silenzio per essere attenti a ciò che Dio vuole dirci. Tali versetti ci insegnano inoltre che la nostra preghiera, spesso solo di richiesta, deve essere invece anzitutto di lode a Dio per il suo amore, per il dono di Gesù Cristo che ci ha portato forza, speranza e salvezza. Un nuovo intervento del lettore richiama poi all'assemblea, afferrata dall'amore di Cristo, l'impegno a coglierne la presenza nella propria vita. Dice così: ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Dopo essere salito al cielo in una nube, simbolo della trascendenza, Gesù Cristo ritornerà così come è salito al cielo. Allora tutti i popoli lo riconosceranno e, come sotto San Giovanni nel quarto Vangelo, volgeranno lo sguardo verso colui che hanno trafitto. Penseranno ai propri peccati causa della sua crocifissione e come coloro che avevano assistito direttamente ad essa sul Calvario si batteranno il petto chiedendogli perdono per seguirlo nella vita e preparare così la comunione piena con lui dopo il suo ritorno finale. L'assemblea riflette su questo messaggio e dice sì, amen. Esprime con suo sì l'accoglienza piena di quanto gli è comunicato e chiede che questo possa davvero diventare realtà. È la preghiera dell'assemblea che medita sull'amore di Dio manifestato in modo supremo sulla croce e chiede di vivere con coerenza da discepoli di Cristo. E c'è la risposta di Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Dio, che si rivela come l'inizio e la conclusione della storia, accoglie e prende a cuore la richiesta di assemblea. Egli è stato, è e sarà presente e attivo con il suo amore nelle vicende umane, nel presente, nel futuro, come nel passato, fino a raggiungere il traguardo finale. Questa è la promessa di Dio. E qui troviamo un altro elemento importante. La preghiera costante risveglia in noi il senso della presenza del Signore nella nostra vita e nella storia. E la sua è una presenza che ci sostiene, ci guida e ci dona una grande speranza anche in mezzo di buio, al buio di certe vicende umane. Inoltre, ogni preghiera, anche quella nella solitudine più radicale, non è mai un isolarsi e non è mai sterile, ma è la linfa vitale per alimentare un'esistenza cristiana sempre più impegnata e coerente. La seconda fase della preghiera dell'Assemblea approfondisce ulteriormente il rapporto con Gesù Cristo. Il Signore si fa vedere, parla, agisce e la comunità sempre più vicina a Lui ascolta, reagisce ed accoglie. Nel messaggio presentato dal lettore, San Giovanni racconta una sua esperienza personale di incontro con Cristo. Si trova nell'isola di Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, ed è il giorno del Signore, la domenica, nella quale si celebra la risurrezione. E San Giovanni viene preso dallo Spirito. Lo Spirito Santo lo pervade, lo rinnova, dilatando la sua capacità di accogliere Gesù, il quale lo invita a scrivere. La preghiera dell'Assemblea che ascolta assume gradualmente un atteggiamento contemplativo, ritmato dai verbi vede, guarda, contempla, cioè quanto il lettore le propone, interiorizzandolo e facendolo suo. Giovanni ode una voce potente come di tromba, voce, la voce gli impone di inviare un messaggio alle 7 chiese che si trovano nell'Asia Minore e attraverso di esse a tutte le chiese di tutti i tempi, unitamente ai loro pastori. L'espressione voce di tromba, presa dal libro dell'Esodo, richiama la manifestazione divina a Mosè sul Monte Sinai e indica la voce di Dio che parla dal suo cielo, dalla sua trascendenza. Qui è attribuita a Gesù Cristo risorto, che dalla gloria del Padre parla con la voce di Dio all'assemblea in preghiera. Voltatosi per vedere la voce, Giovanni scorge 7 candelabri d'oro in mezzo ai candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, termine particolarmente familiare a Giovanni che indica Gesù stesso. I candelabri d'oro con le loro candele accese indicano la Chiesa di ogni tempo in atteggiamento di preghiera nella liturgia. Gesù risorto, il figlio dell'uomo, si trova in mezzo ad essa e rivestito delle vesti del sommo sacerdote dell'Antico Testamento svolge la funzione sacerdotale di mediatore presso il Padre. Nel messaggio simbolico di Giovanni segue una manifestazione luminosa di Cristo risorto con le caratteristiche proprie di Dio che ricorrono nell'Antico Testamento. Si parla dei capelli candidi, simili a lana candida come neve, simbolo dell'eternità di Dio e della risurrezione. Un secondo simbolo è quello del fuoco, che nell'Antico Testamento viene spesso riferito a Dio per indicare 2 proprietà. La prima è l'intensità gelosa del suo amore, che anima la sua alleanza con l'uomo. Ed è questa stessa intensità bruciante dell'amore che si legge nello sguardo di Gesù risorto. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco. La seconda è la capacità inarrestabile di vivere, di vincere il male come un fuoco divoratore. Così anche i piedi di Gesù, in cammino per affrontare e distruggere il male, hanno l'incandescenza del bronzo splendente. La voce di Gesù Cristo poi è simile al fragore di grandi acque, al frastuono impressionante della gloria del Dio di Israele che si muove verso Gerusalemme, di cui parla il profeta Ezechiele. Seguono ancora tre elementi simbolici che mostrano quanto Gesù risorto stia facendo per la sua Chiesa. La tiene saldamente nella sua mano destra, un'immagine molto importante. Gesù tiene la Chiesa nella sua mano. Le parla con la forza penetrante di una spada affilata e le mostra lo splendore della sua divinità. Il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Giovanni è talmente preso da questa stupenda esperienza del risorto che si sente venire meno e cade come morto. Dopo questa esperienza di rivelazione, l'Apostolo ha davanti il Signore Gesù che parla con lui, lo rassicura, gli pone una mano sulla testa, gli dischiude la sua identità di crocifisso risorto e gli affida l'incarico di trasmettere un suo messaggio alle chiese. Una cosa bella, questo Dio grande dal quale viene meno, cade come morto, è l'amico della vita e gli pone la mano sulla testa. E così sarà anche per noi, siamo amici di Gesù, poi la rivelazione del Dio risorto, del Cristo risorto, non sarà tremenda, ma l'incontro con l'amico. Anche l'assemblea vive con Giovanni il momento particolare di luce davanti al Signore, unito però all'esperienza dell'incontro quotidiano con Gesù, avvertendo la ricchezza del contatto con il Signore che riempie ogni spazio dell'esistenza. Nella terza ed ultima fase della prima parte dell'Apocalisse, il lettore propone all'assemblea un messaggio settiforme in cui Gesù parla in prima persona, indirizzato a sette chiese situate nell'Asia Minore intorno ad Efeso. Il discorso di Gesù parte dalla situazione particolare di ciascuna chiesa per poi estendersi alle chiese di ogni tempo. Gesù entra subito nel vivo della situazione di ciascuna chiesa, evidenziandone luci e ombre e rivolgendole un pressante invito: convertiti, tieni saldo quello che hai, compi le opere di prima, sii dunque zelante e convertiti. Questa parola di Gesù, se ascoltata con fede, inizia subito ad essere efficace. La Chiesa in preghiera, accogliendo la parola del Signore, viene trasformata. Tutte le Chiese devono mettersi in attento ascolto del Signore, aprendosi allo Spirito come Gesù richiede con insistenza, ripetendo questo comando sette volte: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. L'assemblea ascolta il messaggio, ricevendo uno stimolo per il pentimento, la conversione, la perseveranza, la crescita nell'amore, l'orientamento per il cammino. Cari amici, l'Apocalisse ci presenta una comunità riunita in preghiera, perché è proprio nella preghiera che avvertiamo in modo sempre crescente la presenza di Gesù con noi e in noi. Quanto più e meglio preghiamo con costanza, con intensità, tanto più ci assimiliamo a Lui, ed Egli entra veramente nella nostra vita e la guida, donandole gioia e pace. E quanto più noi conosciamo, amiamo e seguiamo Gesù, tanto più sentiamo il bisogno di fermarci in preghiera con Lui, ricevendo serenità, speranza e forza per la nostra vita. Grazie per l'attenzione.
Appuntamento consueto quello di domenica per l'Angelus a mezzogiorno nel Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo. Diverse migliaia di fedeli hanno ascoltato la breve catechesi del Papa dedicata alle letture della domenica e poi hanno recitato insieme al Pontefice l'Angelus. Il tema della riflessione di Benedetto XVI, il significato del vero culto di Dio. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Mettersi a posto la coscienza concedendo a Dio qualche parola di superficiale devozione per riporre poi in realtà la propria fiducia in quegli interessi personali che sono le vere divinità di ciascuno, anche cristiano. E questa è una tentazione umana antica quanto il rapporto tra Dio e l'uomo. Il Papa prende ad esempio ciò che accade al popolo ebraico dell'Antico Testamento quando esce dal lungo esilio nel deserto.
È tentato di riporre la sua sicurezza e la sua gioia in qualcosa che non è più la parola del Signore, nei beni, nel potere, in altre divinità che in realtà sono vane, sono idoli.
Ed è quanto Cristo stigmatizzerà nel Vangelo dei farisei, per i quali la legge divina è diventata altro.
Diventa piuttosto un rivestimento, una copertura. Ed è questo un grave rischio di ogni religione, che si può verificare purtroppo anche nella cristianità.
Dopo la recita dell'Angelus, Benedetto XVI si è rivolto in 5 lingue alla folla radunata nel cortile del Palazzo Apostolico e in francese ha indirizzato uno speciale saluto ai libanesi presenti, assicurando loro le sue preghiere e la sua gioia di visitare presto il loro bel paese.
Tra il 30 agosto e il 2 settembre, come ogni anno, si è svolto lo Schülerkreis, il Ratzinger Schülerkreis, cioè il circolo degli ex studenti del professor Josef Ratzinger, alcuni di loro oggi sono cardinali e tutti teologi affermati, che ogni anno si riuniscono per mettere al centro della discussione un tema particolare. A concludere poi i lavori, come sempre il sabato e la domenica, lo stesso pontefice Benedetto XVI. Quest'anno il tema al centro dei lavori era l'ecumenismo e il Papa ha voluto concludere, come sempre, il circolo con la messa celebrata domenica mattina. Ce ne parla Sergio Centofanti.
Il Papa ha svolto la sua omelia a partire dalla lettura del Deuteronomio, dove Israele, unico tra tutti i popoli, riceve da Dio la legge. Si tratta di un dono di cui gioire, non un frutto della propria genialità che possa generare trionfalismo. Così la Chiesa, nuovo Israele, può solo gioire del dono di Cristo, legge fatta carne, amore di Dio per noi. Non c'è spazio per nessun trionfalismo. Cristo è la verità. Ma oggi, spiega il Papa, i concetti di verità e di intolleranza sono quasi fusi tra di loro e così dire di avere la verità è sinonimo di intolleranza. E noi cristiani non possiamo più credere o parlare di verità. In effetti, sottolinea, è vero, nessuno può dire «possiedo la verità», perché siamo noi che apparteniamo alla verità, che è qualcosa di vivo. Non la possediamo, è piuttosto lei che ci acciuffa e rimaniamo in lei solo se ci lasciamo guidare e spingere da lei. Credo, afferma il Papa, che dobbiamo imparare di nuovo questo non avere la verità. Nessuno può dire «ho dei figli», non sono un nostro avere, sono un regalo e sono un dono di Dio ed un compito. Così non possiamo neanche dire «ho la verità», ma la verità è venuta verso di noi e nell'Eucaristia è venuta addirittura dentro di noi e così dobbiamo imparare di nuovo a farci condurre da lei e allora attraverso di noi, conclude il Papa, la verità potrà di nuovo brillare per la salvezza del mondo.
Per entrare un po' nell'atmosfera di questo incontro, di questo circolo tra studenti, oramai studiosi di alto livello, Gudrun Seiler del programma tedesco ha intervistato padre Stefan Horn, redentorista, che è un po' il segretario e l'organizzatore di questi incontri.
Noi tutti abbiamo l'impressione che questo incontro è stato uno dei migliori. Abbiamo parlato delle nostre esperienze nell'incontro con i luterani specialmente in Germania. Dunque abbiamo l'impressione che una più grande amicizia si sviluppa e questa è anche l'idea che il Santo Padre ha.
Sono state avanzate anche da parte degli ex alunni delle idee concrete.
È stata sviluppata l'idea di un mea culpa da ambedue parti. Il Santo Padre sempre ha avuto l'idea che è necessario il risanamento del ricordo.
Grazie per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.